Oggi andiamo nel libro della Genesi, leggiamo il capitolo 22 che va, allora, dall'1 fino al 19. Facciamo leggere un volontario.
Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria. E offrilo là, in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre, padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà della città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi. Essi si levarono e insieme andarono a Berseba, e Abramo abitò a Berseba.
Poi vediamo ancora capitolo 12, pagina 12, versetti che vanno dall'1 al 9.
Il Signore disse ad Abramo: Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale.
Grazie. Poi leggiamo ancora, andiamo nella lettera agli Ebrei. Conosciamo tutti quanti l'esempio di fede, il capitolo 11. Leggiamo dall'8 al 22. Rosi?
Sì. Dall'8,
Sì, versetto 8.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa, come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco, come per una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò, appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa.
Grazie. Fratelli e sorelle, avete notato quale esempio di fede? Crediamo che sulla fede di Abramo, la quale noi posiamo su questa fede, però dire che posiamo sulla fede di Abramo va bene, può capire anche cos'è la fede di Abramo e qual è stata, forse sarebbe anche meglio. Ma una delle parole che Abramo rivolge al figlio, quando il figlio gli chiede con insistenza e gli dice: papà, dice, ma l'olocausto dov'è? E Abramo gli risponde: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Dice: vedrai che Dio provvederà. Così, se noi non stiamo attenti, rischiamo anche di considerare Abramo come un supereroe senza veramente pensare a quella che è la sua umanità, no? Allora si parla spesso della fede di Abramo, ma mai si scende veramente in profondità. Dopo tutti i secoli bui che ci sono stati prima di Abramo e dopo tutta la malvagità che si è scatenata nel mondo a causa del peccato, voi sapete benissimo che Dio ha dovuto adoperare il diluvio perché gli uomini avevano raggiunto una malvagità tale per cui non c'erano molte scelte. Ma dopo aver salvato il mondo attraverso Noè, a un certo punto della storia Dio chiama un uomo che si chiama Abramo. Lo chiama, lo sceglie. Molti si fermano semplicemente al fatto che Dio ha scelto Abramo, gli ha detto vuoi vattene dal tuo parentato, dai tuoi parenti, perché io ti manderò in una terra dove terra promessa. E semplicemente è vero, cioè lui è partito e questo è un fatto importante, perché da subito che ha seguito quella che è la volontà del Signore, no? Quindi, però c'è un altro fatto ancora, ma questa era una prova, perché ognuno di noi, se io dico non conosco il Signore, uno arriva, mi chiede, dice da domani tu, no? Vai, così, un Dio che non conosco, uno spirito che non conosco, non so, cioè sinceramente non so quale conoscenza avesse lui del Signore prima, e quindi si sente dire prendi, vai, esci dal tuo paese, vai in una terra che io ti mostrerò e te la darò. Ma non solo, ma Abramo si trovò di fronte a un'altra difficoltà più avanti, più grande. Questa forse è stato il minimo, no? Quello di partire, perché noi ascoltiamo le storie ma non riusciamo ad immedesimarci veramente, no? Perché è una storiella, una storia, storia o storia, è una storia, no? Per noi è una storia vera, però non riusciamo a capire il fatto che se uno a noi ci dicessero, dobbiamo sempre entrare in prima persona nelle cose per capire, se noi dicessero, senti, prendi, vai, ma dove vado? Cioè qui ho i parenti, moglie, figli, dove vado? No, in una terra che non so, poi non è come adesso, sai, c'è il cellulare, no? Allora si partiva, no? E si andava con quel che si aveva, cioè eri in balia di non sai che, eppure Abramo lo ha fatto. Ma questa non è stata forse la prova più grande, perché la prova più grande è stata quella che ha poi, quando il Signore a un certo punto, vista tutta la storia, la sua storia, sappiamo che la moglie non poteva avere figli, eccetera, eccetera, abbiamo letto prima anche nella lettera agli Ebrei, in un momento che era svigorita, diciamo non era più in grado di aver figli, Dio mostra la sua potenza, no? E Abramo si trova poi più avanti di fronte a un'altra scelta che è una scelta difficilissima, terribile, una scelta terribile, cioè offrire il proprio figlio in olocausto. La storia di questo racconto si intreccia con altri significati della Bibbia molto molto profondi e anche appassionanti, del poco appassionanti, perché se si fa attenzione, Dio prima gli dà un figlio, abbiamo visto, in tarda età, dopo tutta una serie di cose, no? Dopo che la moglie dice ma almeno avrò un figlio attraverso la serva, no? Poiché sua moglie era sterile, e ora a un certo punto gli chiede in offerta suo figlio, che questo venga offerto in olocausto col fuoco. Io non so cosa sia passato nel cuore di Abramo in quei 3 giorni, io non lo so. Che lo portavano al Monte Moriah, e voi sapete il Monte Moriah, che è anche un'immagine del nostro Signore, chi è stato offerto. Ma ogni padre può immaginare, chi è padre può immaginare. Abramo non fiatò, non disse, ma Signore, ma non disse niente, non disse parola, ma ubbidì fino a legare il figlio su una catasta di legno. Prendere il coltello per scannarlo. Il povero ragazzo si chiese dove fosse l'olocausto. Per forza, strada facendo, dice, ma scusa, Ma l'olocausto dov'è? E Abramo, non so come, ma rispose. E questa è la fede. Abramo in cuor suo, da una parte, molto probabilmente aveva questo timore, non sapeva, ecco la fede, qualcuno si ricorderà, non sapeva, come noi non sappiamo. La preghiera che mi è venuta in cuore spontanea la sera che ci siamo visti in teatro, non sarà 10-15 giorni fa, quando ho detto: Signore, io non so, ma tu sai, capisci? Questa è la fede. Abramo non sapeva, ma il Signore, però aveva fiducia nel Signore, ma non si può dire che in quel momento non avesse timore. Doveva fare una cosa, gli aveva chiesto il Signore una cosa che non so. Proviamo di medesimarci, no? Portare il proprio figlio, la propria figlia, cioè il tuo figlio che ti chiede, dove dici, ma che. E Abramo, questa è la fede, rispose: al monte dell'Eterno sarà provveduto. E al monte Moriah poi vedete che è stato provveduto. Per ognuno di noi è stato provveduto l'olocausto, quello vero. A questo monte Dio ha provveduto un agnello perfetto per noi, cioè il proprio figlio. Padre e figlio hanno una volontà, vedete, comune, no? Ecco, tu, c'è scritto, il Signore dice, mi hai preparato un corpo perché si compisse la tua volontà. Poi dice ancora il salmista: oh Dio, tu non hai gradito né sacrificio né olocausto. Non hai gradito né... mi hai preparato un corpo. Vedete quanto è grande, quanto è... la sapienza di Dio va al di là di ogni nostra immaginazione. No, noi non sappiamo. Sono cose troppo grandi per essere comprese da chi non ha fede. Sono troppo grandi. Gesù dice: io sono venuto a compiere la tua volontà, dice. No? Il povero Isacco diceva: dove stiamo andando? Era piccolo, probabilmente, non sappiamo esattamente quanti anni avesse, ma diceva. E invece Gesù dice al Padre: io sono venuto a compiere la tua volontà. E poi dice Isaia, dice: quanto sono più alte le tue vie rispetto alle nostre, quanto sono più alti i nostri pensieri rispetto ai nostri. In questo atto, vedete, è racchiuso il futuro del nuovo mondo. In questo atto che Cristo ha fatto è racchiuso tutto il futuro, il nostro futuro, il futuro del nuovo mondo, il futuro dell'universo, dell'esistenza vera, della vita. Tutto qua, in questo atto che ha fatto Cristo. In questo nuovo mondo, salvato e rigenerato, in pace. Per questo fatto, vedete che c'erano gli apostoli che chiedevano, i discepoli, all'inizio dicevano, prima sono discepoli, gli chiedevano, dicevano, Signore, dice, ma quando verrà la fine dell'età presente? Perché? Perché, dice, ma qua ci sono cose che non quadrano, non per noi, però, cioè, dobbiamo faticare, dobbiamo pescare, dobbiamo fare tutte le nostre cose, ma, cioè, quando le cose, tu sei il Messia, ma quando avverranno queste cose, dove veramente potremo star bene? E sono domande che anche noi diciamo, ma quando verrà il regno di Dio? Perché nel cuore del credente c'è il desiderio di vedere realizzate le promesse di Dio. Nel cuore del credente c'è questo, se no non siamo credenti. Se non abbiamo il desiderio di vedere realizzate le promesse di Dio, vuol dire che abbiamo dei problemi. Noi dimentichiamo spesso che il numero dei salvati li conosce Dio solo, e sappiamo che ce ne sono ancora altri che devono essere salvati, e fino a questo che non avverrà, non avverrà la fine dei tempi. Lo sappiamo perché c'è un numero che il Signore conosce, perché se le cose, se il Signore avesse concesso ai discepoli allora, no? Gli avesse concesso questo, noi oggi non saremmo qua, non saremmo salvati, perché il mondo, ma il Signore conosce tutto, i tempi, le persone, no? I luoghi, le persone che devono raggiungere la salvezza. Noi quest'anno non saremmo stati qua, e anche così, se fossimo tanto egoisti da dire, noi siamo sicuri di essere credenti, fra mezz'ora viene il Signore, E noi siamo a posto, no? Noi siamo a posto, abbiamo conosciuto te, siamo il Messia, e questi che devono venire dopo di noi, i nostri figli, facciamo un esempio. Il Signore conosce il numero esatto. Perché se le promesse di Dio si fossero appunto realizzate al tempo degli apostoli, noi ne saremmo rimasti fuori. Che pensava Abramo quando andava verso il monte Moria, o Moria, secondo come alcuni lo chiamano? Cosa pensava Abramo? Si sarà detto, ma perché Dio mi promette una discendenza e ora mi chiede di uccidere mio figlio? Ma c'è qualcosa che non quadra, come mai? Eppure l'ordine era perentorio, l'ordine del Signore non c'è una discussione, gli ha detto, va, offrimi il tuo figlio, il tuo unico figlio. Poi parliamo un secondo di questo, no? Mentre sappiamo che ce n'era un altro. E anche se Abramo aveva avuto Ismaele, ci dice unico figlio. Perché, vedete, cari fratelli e sorelle, il che ne discutiamo noi, si è figli legittimi oppure illegittimi. Cioè, figli legittimi e figli illegittimi. Isacco era figlio legittimo, l'unico nato dalla moglie che non era una concubina. Cioè, oltretutto, manca una concubina, era una schiava, che era una cosa ancora, è tutta da discutere. Vedete, oggi come oggi, attorno a queste cose, si potrebbero scatenare fiumi di discussioni. Fiumi di discussioni. Ma come, ma che, ma qua. Invece, vedete, la legalità, è una cosa che il Signore gradisce. Io prendo la parola di Dio per buona e giusta, quindi io penso che Isacco era figlio legittimo, che Ismaele era figlio illegittimo. Anche noi siamo legittimi, cari fratelli e sorelle, se il sangue di Cristo è su di noi. Questo è ovvio, no? Mentre prima non avevamo alcuna possibilità perché eravamo figli della schiava, vi rendete conto? Cioè eravamo figli della carne. Ma ora venuto Cristo siamo stati liberati. Ora siamo stati adottati mediante il sangue di Cristo perché al monte dell'Eterno è stato provveduto. Qualcuno ha provveduto. Dio ha offerto il suo olocausto per noi. Questo fa parte di un nuovo patto. Questo è il nuovo patto, perché noi, poi ne parliamo più avanti, magari quando facciamo la Santa Cena non capiamo veramente bene, no? Perché facciamo la Santa Cena e pensiamo, fate questo in memoria di me, come si fa nella Chiesa Cattolica? Prendi il pane, il vino, ti commuovi un po' perché Cristo è morto per te, questo è vero, ma ci sono tante altre cose, no? Comunque, questo fa parte di un nuovo patto, questo nuovo patto, quindi avendo una validità legale. Cioè, noi dimentichiamo che un patto ha una validità legale, se no non è un patto. Firmato da Dio con il suo onore. E questo patto che è stato fatto, che cosa noi dimentichiamo, è stato firmato da Dio con il suo onore e da noi con la nostra fede, che dovrebbe discendere dalla fede di Abramo. Un patto migliore dunque rispetto al primo patto, che è quello precedente, perché il sangue di becchi e di animali sappiamo che non può portarci la salvezza. Tu cosa mi offri, Abramo? Cosa mi offri? Offrimi quello che hai di più caro. Il Signore lo mette alla prova. Offrimi quello che hai di più caro. Ma vediamo che Abramo non rifiuta al Signore Isacco. E questo gli fu messo in conto di giustizia. Al momento opportuno vediamo che Dio ferma la mano di Abramo. Perché, cari fratelli e sorelle, perché la ferma? Perché il nostro Dio è Dio. Il nostro Dio è Dio. Ed è diverso, no? Come facevano le divinità locali e ancora oggi. Cioè non ci chiede i nostri figli in olocausto. E quante persone oggi offrono i loro figli in olocausto? Li offrono ai vari dei che non sono più quelli ma sono altri. Ma lo spirito è sempre lo stesso, capito? Quindi non ci chiede il nostro figlio, perché egli è Dio. come fanno le nazioni, no? Offrono i loro figli a un successo che nessuno sa qual è e dove vanno a finire, in pasto a cosa, no? No, egli, contrariamente a noi, che siamo dei vigliacchi, perché questa è la differenza. Noi siamo dei vigliacchi, inutile che stiamo nascondendoci. Se voi siete dei coraggiosi, dei prodi, io sono contento per voi. Io, da farne una cosa del genere, sarei stato un vigliacco, no? Il Signore, contrariamente a noi che siamo dei vigliacchi, fa da sul serio, capite la differenza? Da sul serio il suo unico figlio in olocausto. Cioè, per noi che eravamo suoi nemici, forse non capiamo tanto bene la potenza del cristianesimo, la potenza di... non capiamo bene cosa ha fatto il Signore. È talmente grande quello che ha fatto che facciamo fatica, ma invece siamo tenuti a studiare il patto che ci ha posto dinanzi per poterlo accettare sempre ogni giorno di più, studiarlo sempre meglio, no? Gesù sapeva invece che cosa era venuto a fare, capito? E il Padre sapeva per cosa lo aveva mandato, ma tanto era Gesù, lui poteva farlo, no? Questo è il ragionamento, era Dio, tanto lui, cioè, capisci? Questa cosa qui toglie veramente quello che Gesù ha sofferto, questa idea malvagia che si ha del fatto che Gesù sia venuto, tanto era figlio di Dio, e quindi, cioè, lui poteva sopportare tutto questo, no? È una grande menzogna questa qua, perché Gesù l'ha sopportato, ma per amore nostro, ma è molto diverso, vedete? Questo nuovo patto è firmato con Dio, con il suo sangue, l'ha firmato Dio con il suo sangue, per noi. Ecco quando dice fate questo in memoria di me. In memoria di cosa? In memoria non è che prendiamo il calice e beviamo il vino. In memoria del patto. Perché quando si fa la Santa Cena, dice fate questo in memoria di me, di questo patto. Il patto, il nuovo patto nel mio sangue, il nuovo patto. Di questo, fate questo in memoria di me. In che cosa? Di ricordarci di questo patto. Ci ricorda questo, che abbiamo firmato un contratto, cari fratelli e sorelle, con la nostra fede, nel patto che il Signore ci ha proposto, che ha firmato prima con i padri di Israele e poi lo ha rinnovato, no? Quello di Israele è stato fatto in previsione del nuovo patto. Noi, rispondevano a Gesù, abbiamo come padre Abramo, dicevano. E quindi, cosa vuoi? Noi abbiamo come padre Abramo. E Gesù rispondeva ai farisei, sei forse tu più, loro gli dicevano, sei forse tu più del nostro padre Abramo? Sei forse più tu del nostro padre Abramo? E Gesù gli risponde, gli dice, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono colui che crea. Cioè, se Abramo è il padre della fede, no, anche nostra, Gesù chi è? Scusate, eh? Io sono colui che crea la fede e la rende perfetta. Vedete la differenza? Cioè, chi è che ha creato la fede alla fine della fiera? Da Abramo, perché se no si cade sempre con gli occhi sull'uomo, per quanto benedetto Abramo, perché il Signore sia benedetto sempre, perché il Signore lo ha benedetto. Tutto ciò che benedice il Signore vogliamo benedirlo anche noi. E questo è lo scopo per il quale noi amiamo e benediciamo Israele. Perché c'è scritto benedetto chi ti benedice e maledetto chi ti maledice. E tutto quello che sta poi attorno. E non ci sono poi tante vie di mezzo. Se no, di mezzo c'è ciò che dice l'Apocalisse. No? Siccome tu non sei stato né caldo né freddo, cioè sei stato, questo sei, io ti vomito dalla mia bocca. Avere come Abramo come padre non serve se non si ha la sua fede, cari fratelli e sorelle. Non serve a niente. Che serve? Dici, tu hai come padre Abramo, ma la tua fede qual è? Cioè, tu dici, sì, credeva a mio padre, ma tu? Mio padre credeva, ma tu credi o non credi? Perché questo è il problema. Non è che siamo salvati perché credeva a mio padre. E tu? Noi facciamo, vedete, cari fratelli e sorelle, noi facciamo tante belle dichiarazioni, no? Anche durante culti, preghiere, quello che, tante belle dichiarazioni. Anche al Signore. Ma nella sostanza, cari fratelli e sorelle, io parlo per me, nella sostanza siamo dei vigliacchi. Sapete che significa che siamo dei vigliacchi? Il vigliacco è la persona che ha paura. Però, vedete, bisogna riconoscerlo questo, che siamo dei vigliacchi. Altrimenti restiamo nella superbia. Capite? Altrimenti restiamo nella superbia. Se non riconosciamo questo, noi restiamo nella superbia. Solo allora il Signore ferma la sua mano, quando riconosciamo questo, ferma la sua mano dal distruttore, no? Perché Egli è Dio e ha pietà di noi, solo quando riconosciamo che siamo dei vigliacchi pieni di paura. Davanti agli altri mostriamo di avere un coraggio infinito, ma poi ci viene, scusate il termine, il mal di pancia con le conseguenze, no? Fisiologiche. Appena abbiamo una piccola notizia che può sconvolgerci. Questo dimostra che siamo dei vigliacchi. Allora, solo allora il Signore, quando riconosciamo questo, che mettiamo da parte la superbia, ferma la mano, perché Egli è Dio ed ha pietà di noi. Egli è Dio ed ha pietà di noi. Vedete, Abramo ha ubbidito. Ma anche lui, cari fratelli e sorelle, quando andò in Egitto, mentì per paura, perché la moglie era bella, allora ha detto che era sua sorella. Capisci perché ha mentito? Perché aveva paura. Ha mentito al faraone riguardo alla moglie, per paura. Io, vedete, fratelli e sorelle, non ero nel momento che, in quei 3 giorni nei quali Abramo ha condotto il figlio verso l'altare, l'olocausto, quello che aveva preparato, la catasta di legno. Io non ero in quel momento con lui e non so che cosa ci fosse esattamente nel cuore di Abramo. Inutile che dico era così, prendo quello che dice per buono, quello che dice la scrittura, ma nel suo cuore in quel momento cosa è passato non lo sappiamo. Quando alzò il coltello per colpire Isacco, io non lo sappiamo cosa. E non posso mettermi al posto di Dio che conosce ogni cosa, io non posso sapere. Comunque lo benedico perché il Signore l'ha benedetto. Io mi pongo io in questa condizione. Io avrei ubbidito al Signore, sicuro. Io avrei ubbidito al Signore. Ma sicuramente sarei stato un vigliacco. Perché avrei avuto paura, pieno di paura, con la mano tremante, a pensare di colpire mia figlia. O mio figlio. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Dio mio, quanto sono vigliacco, sovvieni alle mie paure. È inutile che siamo qui a fare gli eroi, fratelli e sorelle. Questo è quello che dobbiamo riconoscere davanti al Signore. Non stiamo a fare gli eroi. Dobbiamo pensare quanto siamo paure, quanto siamo vigliacchi. Invece Dio offrì il suo unico figlio sulla croce. Vedete, contrariamente a noi, cioè noi siamo dei vigliacchi, e invece Dio ha mostrato tutto il suo coraggio. Non solo coraggio, ha mostrato tutto il suo amore, perché di coraggio niente, di Dio è. Il suo amore. Invece ha offerto il suo unico figlio sulla croce. Maltrattato e circondato da un gran numero di malfattori. Come dice il Salmo, è stato quindi dato in mano a dei delinquenti, a dei malfattori, a degli assassini, a degli omicidi, che non hanno ritenuto minimamente conto di quello che stavano facendo. Ma Dio sapeva cosa stava facendo, fratelli e sorelle. Il Signore sapeva cosa stava facendo, Gesù anche, perché per questo era venuto. Gesù era venuto per questo motivo. Chi l'ha ammazzato? Abbiamo visto 1000 volte. Chi ha ucciso Gesù? Gesù è venuto per questo. Chi non capisce questo, capite che è lontano miliardi di chilometri, ma miliardi e miliardi di chilometri, stiamo ancora a discutere chi l'ha ammazzato. L'abbiamo ammazzato noi, perché il Padre l'ha mandato al posto nostro. Per questo Gesù era venuto, ma nella sua umanità era un vero uomo, perché era tale, nella sua umanità Gesù era un vero uomo. Capito? Non è che aveva il corpo bionico, aveva il corpo nostro, aveva. capito? E finché lo Spirito Santo era con lui, dentro di lui, perché è rimasto, lui era Dio per questo, figlio dello Spirito. Fin quando era, sapeva cos'era venuto a fare. Ma nel secondo che Dio lo abbandonò, e la gente non lo capisce, questo ce lo abbandonò. Ma come lo abbandonò? Lo abbandonò. E restò solo con se stesso. Questo, in quel momento lì, fu soltanto un uomo, solo con se stesso. Perché sapete che Dio non può avere alcuna relazione col peccato. Dio è Dio, purezza. E quindi ha lasciato in quel momento. Se no Gesù non avrebbe detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento Gesù restò solo, con se stesso. Nel Padre lo vedeva, non è che non lo vedeva. Perché si era caricato di tutti i nostri peccati. E per questo ha dovuto bere l'amaro calice. E divenne l'olocausto perfetto Gesù, che compie l'opera di Dio. Cosa se ne sarebbe fatto di Isacco, morto, arrostito su una catasta di legno? Cose che invece gli altri pensavano, gli altri popoli, ecco la diversità, ecco perché il Dio di Israele è Dio. Gli altri popoli pensavano, non solo quelli che erano attorno ad Israele, ma abbiamo la storia di Efigenia, no? In Grecia, che il padre la offre per gli dèi perché doveva vincere la battaglia. Ma qui non c'è niente di tutto questo. Qui sono popoli che non conoscono Dio, che non hanno, che come oggi, no? Anziché dare la pace ai propri figli, i propri figli sono spinti, no, a sacrificarsi per un successo mondano, perché qualcuno possa dire che bravo tuo figlio che ha fatto questo, che ha fatto l'altro, generalmente. E invece di costruire dei figli sani, cercare di dargli la pace, che viene da Dio ovviamente, perché noi non possiamo dargli questo, no? Ecco la differenza, perché si è ricaricato di tutti i nostri peccati Gesù e divenne l'olocausto perfetto per compiere l'opera di Dio. Io penso che dopo questo non possiamo che, se siamo come minimo delle persone coscienti, responsabili, non possiamo che umiliarci davanti al Signore, riconoscendo che Lui solo è Dio. E non sciupiamo questa meraviglia che Egli ha compiuto per la nostra salvezza, perché questa è un'opera. Dice, se qualcuno lo dice Isaia, se qualcuno la raccontasse, nessuno potrebbe credere a una cosa del genere. Nessuno potrebbe credere a una cosa del genere, perché è tutto in previsione. Non perché ci troviamo qua la domenica, cari fratelli e sorelle, se no troviamoci da un'altra parte, andiamo a prendere il tè in via Roma, dove volete, ma se non abbiamo capito bene questo, continuiamo a far fogliare parole vuote che non hanno senso, né prima e né dopo il culto, e anche durante la settimana diciamo cose senza senso. Questo è quello che se abbiamo creduto ci fa stare tranquilli. Se abbiamo creduto, ci fa stare tranquilli. E allora, non sciupiamo questa meravigliosa opportunità che il Signore ci ha dato. E se abbiamo capito che Lui, il nuovo patto l'ha firmato col suo sangue, ecco, questo è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo in memoria di me. È questo. Non è il nuovo patto del mio sangue, fate, bevete il vino che questo diventa il mio sangue, cioè questo è il pane che diventa il mio corpo, cioè fisicamente. È questo. Ora, fratelli e sorelle, dopo aver compreso queste cose qua, se le abbiamo comprese, io me ne andrei a casa molto contento se avessi capito bene queste cose. Me ne andrei a casa molto contento. E mi sforzerei nella testimonianza, e nella testimonianza, per gioire, perché noi non dobbiamo ammazzare alcun figlio, capisci? Che gioia quando è per, l'abbiamo letto in Ebrei, perché è come se fosse stato restituito dai morti, no? Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, e qui lo ripete anche nel Nuovo Testamento, il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: e in Isacco ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare i morti, ed ebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Capisci? Che Dio grande, che Dio grande, che Dio grande. Sforziamoci di testimoniare agli altri, di comportarci non in modo strano, come si fanno i religiosi, che devono convincere qualcuno, loro lo devono convincere, non lo Spirito Santo di Dio, capisci? Che devono convincere qualcuno, così portano a casa, dicono, si gloriano di quello che hanno fatto, no? Oggi ho parlato a 200 persone, no? Strada facendo, bussato nelle case, ho cercato di convincere. La religione, no, facciamo questo perché abbiamo capito, parliamo tutti liberamente, senza metterci le targhe addosso che siamo evangelici, che siamo cattolici, che siamo testimoni di niente. Siamo testimoni, ci siamo salvati da questo, io sono una persona salvata e ti spiego perché. Perché ho firmato col Signore il nuovo patto, e questo patto è una nuova legge, è una legge. Il Signore non può mentire, non può mentire. Noi certe volte abbiamo paura che questo magari possa venire meno, che non sia vero, ma non è così. Perché il Signore mette in gioco il suo onore, è questo che dobbiamo. Noi siamo uomini e farabutti anche, ma lui no. Mentre noi stavamo ammazzando nostro figlio, e cosa serviva questo? Vedi, la saggezza di Dio. Il Dio di Israele perché è diverso da tutti gli altri? E Dio gli ha fermato la mano. Noi non abbiamo bisogno di ammazzare i nostri figli. Ma il Signore ha ammazzato suo figlio per noi, l'ha fatto morire al posto nostro. Una cosa che solo Dio poteva fare. E allora non dobbiamo ammazzare più alcun figlio perché il Signore lo ha fatto per noi. Ci benedica il Signore. Amen. Amen.